Questa mattina dobbiamo dividere la lettura in due parti, almeno. Facciamo che, dunque, dolce benedizioni e maledizioni, praticamente. Ma vediamo che l'elenco delle maledizioni è lunghissimo, e non solo. E bisogna partire dal 15, dal versetto 15, e qualcuno legge fino, diciamo, al 42,
al versetto 42. Mi dice il libro?
Deuteronomio, capitolo 28. E poi qualcun altro va fino alla fine, cioè legge dal 43 fino al 68. Però prima leggiamo Genesi, capitolo 3, i versetti dall'1 al 7. Allora, se volete vi organizzo la vita. Così facciamo prima. Facciamo leggere. Allora, facciamo leggere a Graziella Genesi dal 3, capitolo 3, dall'1 al 7, i versetti. Poi, quindi, poi Deuteronomio. Facciamo leggere Mara dal 15 al 42, al 43, al 42, poi dal 43 in avanti facciamo leggere Renata. Va bene? Se non va bene me lo dite. Va bene? Ma più che altro perché hanno il microfono che si sente meglio.
Ora il serpente era il più astuto di tutte le teste della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: «Ha Dio veramente detto: non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete.» Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male.» E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Amen.
Amen. Mara.
Ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore. Sarai maledetto quando entri e maledetto quando esci. L'Eterno manderà contro di te la maledizione, la confusione e la disapprovazione in ogni cosa a cui metterai in mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente. a motivo della malvagità delle tue azioni nelle quali mi hai abbandonato. L'Eterno farà sì che la peste si attacchi a te finché ti abbia consumato nel paese che stai per entrare ad occupare. L'Eterno ti colpirà con la consumazione, con la febbre, con l'infiammazione, con il caldo bruciante, con la spada, con il carbonchio, con la ruggine, che perseguiteranno fino alla tua distruzione. Il cielo che è sopra il tuo capo sarà di bronzo e la terra sotto di te sarà di ferro. L'Eterno renderà la pioggia del tuo paese sabbia e polvere. Essa cadrà dal cielo su di te, finché tu sia distrutto. L'Eterno ti abbandonerà alla disfatta e al massacro davanti ai tuoi nemici. Uscirai contro di loro per una via e per sette vie fuggirai davanti a loro, e tu diventerai un oggetto di orrore per tutti i regni della terra. I tuoi cadaveri saranno cibo a tutti gli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e nessuno li scaccerà. L'Eterno ti colpirà con l'ulcera d'Egitto, con le emorroidi, con la scabbia e con la tigna, di cui non potrai guarire. L'Eterno ti colpirà di pazzia, di cecità e di smarrimento di cuore, e andrai brancolando in pieno giorno come il cielo brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, ma sarai solo oppresso e spogliato continuamente, senza nessuno che ti aiuti. Ti fidanzerai con una donna, ma un altro si coricherà con lei. Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna, ma non ne coglierai l'uva. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi, ma tu non ne mangerai. Il tuo asino sarà portato via in tua presenza, e non ti sarà reso. Le tue pecore saranno date ai tuoi nemici, senza nessuno che ti aiuti. I tuoi figli e le tue figlie saranno dati a un altro popolo. I tuoi occhi guarderanno e si struggeranno di desiderio per loro tutto il giorno, e la tua mano sarà senza forza. Un popolo che tu non hai conosciuto mangerà il frutto della tua terra e di tutte le tue fatiche, e sarai certamente oppresso e schiacciato di continuo. Ti verrà così da impazzire allo spettacolo che i tuoi occhi vedranno. L'Eterno ti compirà sulle ginocchia e sulle cosce con un'ulcera maligna, della quale non potrai guarire, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. L'Eterno porterà te e il tuo re che hai costituito sopra di te in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto, e là servirai altri dei di legno e di pietra, e diventerai oggetto di stupore, di proverbio e di scherno in mezzo a tutti i popoli fra i quali l'Eterno ti condurrà. Porterai molta semente al campo, ma raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai vigne, le coltiverai, ma non berrai vino, né coglierai uva, perché il verme le divorerà. Avrai ulivi in tutto il tuo territorio, ma non ti ungerai di olio, perché le tue olive cadranno. Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in cattività. Tutti i tuoi alberi e i frutti del tuo suolo saranno preda della locusta.
Lo straniero che vive a te si leverà sempre più in alto sopra di te, e tu scenderai sempre più in basso. Egli presterà a te, ma tu non presterai a lui. Egli sarà la testa e tu la coda. Tutte queste maledizioni verranno su di te. Ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu sia distrutto, perché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, osservando i comandamenti e gli statuti che Egli ti ha ordinato. Essi saranno come un segno e come un prodigio per te e per i tuoi discendenti, per sempre, poiché non hai servito l'Eterno, il tuo Dio, con gioia ed allegrezza di cuore, per l'abbondanza di ogni cosa. Servirai i tuoi nemici che l'Eterno manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Ed egli metterà un giogo di ferro sul tuo collo, finché ti abbia distrutto. L'Eterno farà venire contro di te, da lontano, dall'estremità della terra, una nazione veloce, come l'aquila che vola. Una nazione di cui non comprenderai la lingua, una nazione dall'aspetto feroce, che non avrà rispetto dell'anziano, ne avrà pietà del fanciullo, e mangerai il frutto del tuo bestiame e il prodotto del tuo suolo finché tu sia distrutto, e non ti lascerà né frumento, né mosto, né olio, né i parti delle tue vacche o i nati delle tue pecore finché ti abbia distrutto. E ti assedierà
in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese le mura alte, fortificate, nelle quali riponevi la tua fiducia, cadranno. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha dato. Inoltre, durante l'assedio e nell'avversità a cui ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto del tuo grembo, la carne dei tuoi figli e delle tue figlie, che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha dato. L'uomo più tenero e più raffinato avrà un cuore così malvagio verso suo fratello, verso la donna che riposa sul suo seno e verso i figli che ancora gli rimangono, da non dare ad alcuno di loro la carne dei suoi figli e che egli mangerà, perché non gli sarà rimasto più nulla nell'assedio e nell'avversità a cui ti ridurranno i tuoi nemici in tutte le tue città. La donna più tenera e più raffinata tra voi, che per la sua raffinatezza e delicatezza non si sarebbe azzardata a posare la pianta del suo piede in terra, avrà un cuore malvagio verso il marito che le riposa sul seno, verso suo figlio e verso sua figlia, e verso la placenta che esce dal suo grembo e verso i figli che partorisce, perché essa li mangerà di nascosto, nella mancanza di tutto, durante l'assedio e la grande calamità a cui ti sottoporranno i tuoi nemici in tutte le tue città. Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e tremendo, l'Eterno, il tuo Dio, allora l'Eterno rovescerà su di te e sui tuoi discendenti indescrivibili calamità, calamità grandi e durature e malattie maligne e ostinate. Inoltre farà tornare su di te tutte le malattie d'Egitto di cui avevi paura e si attaccheranno a te. Anche tutte le malattie e tutte le calamità non scritte nel libro di questa legge, l'Eterno le farà venire su di te finché tu sia distrutto. Così voi rimarrete in pochi, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non hai obbedito alla voce dell'Eterno, il tuo Dio. E avverrà che come l'Eterno prendeva piacere nel farvi del bene e nel moltiplicarvi, così l'Eterno prenderà piacere nel farvi perire e nel distruggervi. E sarete strappati dal paese che entri ad occupare. L'Eterno ti disperderà tra tutti i popoli, da un'estremità all'altra della terra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, di legno e di pietra. E fra quelle nazioni non troverai requie e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là l'Eterno ti darà un cuore tremante, occhi che si struggono e angoscia d'anima. La tua vita ti sarà davanti come sospesa nell'incertezza. Tremerai notte e giorno e non avrai alcuna sicurezza della tua esistenza. La mattina dirai, forse sera, e la sera dirai, forse mattina, a motivo dello spavento che riempirà il tuo cuore e a motivo dello spettacolo che i tuoi occhi vedranno. E l'Eterno ti farà tornare in Egitto su navi, per la via di cui ti aveva detto, non la rivedrai mai più. E là sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma nessuno vi comprerà. Amen.
Amen. Possiamo dire che c'è qualcosa di tutto questo che non si sia compiuto. E adesso poi possiamo anche qualche passo lo ricorderemo più avanti. Allora, vedete, cari fratelli e sorelle, chi si accontenta della propria fede, cioè di quella che ha trovato, così e per un momento si è, come dire, si è rallegrato di aver trovato una risposta, ma velocemente questa risposta lo ha soddisfatto ed è stata poi accantonata nella propria vita. Cioè c'è perché quella è la risposta, ma non c'è alcun cammino in questa fede. Allora, se uno non va avanti nel suo cammino, rischia di restare sempre senza la luce nella propria vita. Perché è indispensabile andare avanti. Ma andare avanti cosa significa? Andare avanti passando i giorni che va, Ma questo è un fatto che andremo avanti finché Dio vorrà, ma andare avanti invece nella conoscenza, nella profondità di quello che il Signore ci vuole dire. Ora, se noi avessimo un minimo di timore, io l'altro giorno mi è capitato questo brano che ormai conosco da anni, e devo essere sinceramente, non perché era il giorno della memoria, perché non bisogna aspettare il giorno della memoria per ricordarsi, ma devo dire sinceramente mi sono scappate le lacrime, perché sentivo proprio la parola del Signore che parlava ai propri figli, che non hanno voluto ascoltare, perché questo è il dramma. Il dramma più grande è questo qua, l'abbiamo visto prima nella lettura di Genesi, poi guarderemo un attimino più avanti. Allora vedete, la fede, se non si prosegue nella conoscenza, nell'ardore, nell'amore di voler cercare quello che è il comandamento del Signore, la volontà del Signore, diventa poi sterile e non produce frutto, prima per se stesso. E poi per gli altri. Vedo tanti credenti, una mi ha chiamato ieri perché si era sbagliata per caso, ma una credente. Poi io l'ho richiamata perché dico magari avrà bisogno. Mi ha confessato che c'è un periodo che sto passando, un periodo di grande tristezza, sono in depressione. Un po' di angoscia, eccetera, eccetera. Allora vedo appunto che credenti che non vanno avanti nella loro vita, che affidano ai sentimenti minuti di questo mondo, affidano le loro giornate. Io direi queste giornate non buttiamole via, cerchiamo di capire profondamente che cosa il Signore ci vuole dire, che è per il nostro bene, per la nostra salvezza. E allora queste persone che si sono, ho visto, sono rassegnate, triste, stanche. Eppure Gesù ha detto: state di buon cuore, io ho vinto il mondo. Ora, queste sono le parole alle quali noi dovremmo porre attenzione. Ma non significa questo che poi state di buon cuore, ha vinto il mondo, tanto state tranquilli che voi potete stare più che tranquilli, perché tanto o approfondite o non approfondite, va sempre bene. Ma Gesù dice poi, sempre lui, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vedete, se il diavolo vi ha bendato gli occhi e non riuscite a vedere la sua gloria attraverso le sue opere, che sono le opere che conosciamo. Io continuo sempre a guardare, la mattina mi alzo, vedo i miei piedi, li guardo e poi la deformazione professionale mi fa guardare le linee rette per cui vedo l'inclinazione delle dita. L'inclinazione è cioè io sono sbalordito, sono esterrefatto da tutto questo, ma questo mi incoraggia, perché mi mette nudo davanti alla creazione, davanti alla sapienza di Dio. E quindi questo mi fortifica, ma dobbiamo capire veramente la meravigliosità di quello che lui ha fatto. Ora, se il diavolo ha bendato gli occhi a qualcuno da non riuscire a vedere la sua gloria attraverso le sue opere, allora avete bisogno anche voi, come succede dei famosi segni, messaggi dal cielo, segni dal cielo, che seguono le famose apparizioni mariane. Voi sapete che avvengono tutti questi segni, il sole va ad intermittenza, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, Ieri sera poi mi è capitato di nuovo di seguire, se mi capita ve lo girerò, forse ve l'avevo girato in passato, ho scritto messaggi dal cielo, ma poi sono dei fratelli che intervengono, tipo Dav Hunt, tipo quest'altro fratello che è mancato, un bravo pastore, mi pare Chuck Smith, ed altri ancora, che poi commentano. Ma fanno vedere che ci sono milioni di persone, milioni, si parla di 5 milioni di persone che sono andate, non so, a Guadalupe, in questi posti, dove inevitabilmente è Satana che appare e per soddisfare la religiosità delle persone, ma senza comprendere. C'è un messaggio completamente falsificato, perché se le persone riuscissero a sentire veramente cosa gli viene detto. E questi fratelli dicevano che soltanto attraverso la Bibbia riesci a smascherare l'avversario, perché non può essere barattata. La parola di Dio quella è ed è eterna. Allora Dio ci ha chiamati dalla cecità del mondo e dalle sue miserie alla vita, alla conoscenza della vita. Benché è talmente spaventoso quello che Dio ha fatto, è talmente grandioso che facciamo fatica. Facciamo fatica. Allora, il mio incoraggiamento è quello del Signore Gesù, che dice nella lettera Apocalisse: ora ricordati, ravvediti da dove sei caduto, perché altrimenti verrò e rimuoverò il candelabro. E quindi, dove siamo caduti? Dove siamo caduti? Ognuno di noi conosce la propria storia. Sicuramente la prima volta che l'uomo è caduto è in Genesi, dove abbiamo letto prima. Dice che la donna vide che l'albero era buono da mangiare. Ed era desiderabile, piacevole, per rendere uno intelligente. Prese del frutto e ne mangiò. Qui non aveva ancora peccato la donna. Non aveva ancora peccato. Ma è chiaro che cosa desiderava. Desiderava quel che lei, essa, non conosceva. Era un desiderio che abbiamo letto nelle frasi precedenti che Dio gli aveva proibito non di andare, quando si esce dalla parola di Dio si va nell'occulto, quando non si obbedisce alla parola di Dio si va nell'occulto ed è un salto nel buio, quindi vi era piena libertà, ma la disobbedienza all'Iddio creatore significa sperimentare quel che non si conosce. Ed è un salto nel buio, una cosa non tollerabile, che oltre ad una sfida al Creatore, dicendo conoscerai la pena della morte e della sofferenza per via della tua curiosità. Diciamo, l'uomo deve fermarsi al limite della parola di Dio, non deve prevaricarla, né andare oltre. Anche noi facciamo tanti salti nel buio, cari fratelli e sorelle. Facciamo salti nel buio perché scommettiamo su ciò che non conosciamo, affidandoci appunto al nulla. Per cosa? Per il gusto di sperimentare. E sperimentando così sfidiamo la legge di Dio. E lo stesso maligno gioca con le stesse tentazioni, non solo quelle di oggi, che sono quelle che continuano a proporre dei giochi immortali anche attraverso i nuovi strumenti, perché queste sfide stupide che poi alla fine ti portano a a farti cadere in un suicidio, anche per un banale incidente. C'è proprio la sfida nei confronti della morte, no? Però la morte vince e tu perdi la tua vita. Satana ha vinto non perché tu sei morto, ma perché tu hai perso la tua anima. Sei morto, ma hai perso anche la tua anima, perché c'è scritto che dopo la morte viene il giudizio. Tu hai perso anche la tua anima. E questo avviene oggi con tutte le proposte che vengono fatte, questi canali demenziali ai giovani, con questi giochi pericolosissimi. E abbiamo visto quello che è successo in questi giorni, questa bambina di Palermo e poi ce n'è un'altra di Bari e compagnie. Tanto è vero che finalmente le autorità forse stanno decidendo di chiudere o perlomeno di questi canali, ma non so quanto durerà questa storia, ma non è questo il problema. Ma non pensiate che una volta queste cose non esistevano, perché chiunque ha visto il film Il Cacciatore si ricorderà che questo soldato americano che poi era nel Vietnam era impazzito per quello che aveva visto in guerra. Non gli interessava più niente della vita e quindi la sfida era la roulette russa. Scommettevano. Sapete, per chi non conosce la roulette russa, è quella di mettere un proiettile e far girare il tamburo della pistola velocemente e poi puntarsela alla tempia. E se ti va bene hai vinto, se ti va male hai perso la vita però. E quindi niente di nuovo sotto il sole, scommesse ce ne sono state sempre, crudeli e no. Dunque, quel che è in gioco però è la tua vita, non solo questa, anche quella futura. Allora, fare quel che succede anche oggi, si scommette, si fanno le sedute spiritiche per farsi leggere le carte o altre. È sempre un salto nel buio, perché tu cerchi di conoscere l'ignoto, quello che tu non devi conoscere, perché il Signore questo te lo ha proibito. Il Signore questo te lo ha proibito. Allora, non ascoltare, non aver ascoltato da parte di Israele i comandamenti del Signore, nostro Dio fu un salto nel buio e quello che abbiamo letto adesso lo dimostra chiaramente. E questo è il nostro problema. E questo è il nostro problema. Non ascoltare la parola di Dio in tutto e per tutto è un rischio grave, gravissimo per la nostra vita. E abbiamo visto che le benedizioni sono il sicuro, Signore. Quando c'è una benedizione sopravanza ogni nostra immaginazione. Ma ci sono anche le maledizioni. E perché? Eva cadde e Adamo caddero sotto la maledizione. Perché? Perché Dio ha detto male di loro, capisci? Ha detto male, significa maledizioni. E che cosa se Dio dice male di qualcuno, alla fine non c'è più ritorno. Non c'è più ritorno. Ma il Deuteronomio 28 comincia con: ma se non ubbidisci, prima gli fa tutto l'elenco delle cose positive, ma se non ubbidisci alla voce del Eterno il tuo Dio, per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi saluti e statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. E poi qui fa un elenco che abbiamo visto, abbiamo letto 2 pagine e mezzo. E qualcosina io l'ho segnata, ma senza, bisognerebbe approfondirla, ci va tempo. L'Eterno manderà contro di te la maledizione, la confusione, la disapprovazione in ogni cosa. Sapete cosa significa? In ogni cosa. Sto leggendo il versetto 20. In ogni cosa a cui metterai mano e che farai finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente, a motivo della malvagità delle tue azioni nelle quali mi hai abbandonato. Allora, e poi ripete finché tu sei distrutto. Versetto 29. Andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, ma sarai solo oppresso e spogliato continuamente senza che nessuno ti aiuti. E poi continua. I tuoi figli e le tue figlie saranno dati ad un altro popolo. I tuoi occhi guarderanno e si struggeranno di desiderio per loro tutto il giorno. La tua mano sarà senza forza. Cioè, capite? Sono cose... Ti verrà, versetto 24, ti verrà così da impazzire lo spettacolo che i tuoi occhi vedranno. 36. L'Eterno porterà te e il tuo re che hai costituito sopra di te in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto, e là servirai dei di legno e di pietra. Vorrei ricordarvi che quando Mosè scriveva questo libro, Israele non aveva un re. Il re è arrivato 400 anni dopo. Prego. 400 anni dopo, perché? Perché poi sappiamo che hanno chiesto a Samuele un re come tutte le altre nazioni, rigettando l'Eterno. E poi, versetto 37, e ditemi se c'è qualcosa che non è successo. E diventerai oggetto di stupore, di proverbio, di scherno in mezzo a tutti i popoli fra i quali l'Eterno ti condurrà. E c'è qualche nazione, provate a farvi un giro se è possibile. Del mondo o qualche paese dove non c'è un ebreo? Come mai? E poi, vabbè, e perché, guarda, leggo il versetto 47, e questo dovremmo leggerlo e comprenderlo anche noi, poiché non hai servito l'Eterno, il tuo Dio, con gioia e allegrezza di cuore e per l'abbondanza di ogni cosa. Siccome non hai servito il Signore con questo, allora servirai i tuoi nemici, che l'Eterno metterà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, e con tutto ciò, eccetera, eccetera. Abbiamo visto il versetto 52, potremmo poi... il tuo nemico ti siederà in tutte le tue città, finché il tuo paese, le mura alte e fortificate nella quale riponevi la tua fiducia cadranno. Se forse voi non vi ricordate, ma ho fatto una piccola indagine, anche se conoscevo, ma bisognerebbe approfondire, ci va tempo per fare le cose. Le guerre giudaiche che sono descritte da Giuseppe Flavio, no? Non sono durate un giorno, perché gli ebrei erano un popolo tosto, i romani hanno trovato duro, ma hanno trovato duro veramente, quindi non è che se la sono fatta una passeggiata, ma duro duro. Allora, sappiamo che poi l'ultima roccaforte che è caduta è stata Masada nel 73 d.C., no? E noi abbiamo visto che è venuto con noi, che c'erano ancora, addirittura i romani si sono fatti gli accampamenti sotto questa altura, che per salire lì con tutte le mura che c'erano era impossibile da prendere, e un po' per volta hanno fatto un terrapieno per salire su ed andare a prenderli. E poi potremmo continuare, ma ci sono cose che bisognerebbe studiarle, queste cose, per vedere bene veramente che tutto quello che è scritto qua è avvenuto sistematicamente. E poi dice ancora, versetto 58, se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e tremendo, l'Eterno il tuo Dio, allora l'Eterno rovescerà su di te e sui tuoi discendenti indescrivibili calamità, grandi, durature, malattie maligne e durature. E poi dice, voi dopo essere stati in tanti, il 62, sarete ridotti in un numero da poco. Sappiamo che dopo l'ultima guerra, dopo l'Olocausto, sono rimasti in pochi, no? E poi il versetto 64 stabilisce ancora una nuova profezia che gli è stata fatta anche, mi pare, al capitolo 4 di Deuteronomio. Poi l'Eterno ti dispiegherà fra tutti i popoli, da un'estremità all'altra della terra. Provate a guardare i cimiteri delle varie città, scrivete cimiteri ebraici, no? Potete scriverlo in inglese. Vedete cosa non viene fuori? Ovunque, è appartati, messi da parte anche nei cimiteri, no? Là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto. E poi, fra quelle nazioni non avrai requie e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là l'Eterno ti darà un cuore tremante e occhi che si struggono in un'angoscia d'animo. Chi è che ha fatto qualcosa? Gli ebrei. Chi ha fatto questo? Gli ebrei sono stati accusati di fare sacrifici umani, di cuocere i bambini, insomma delle cose nefaste, ghettizzati in tutta l'Europa, in tutti i posti che conosciamo. L'Eterno poi dice: ti farà tornare in Egitto su navi per la via di cui ti avevo detto, non la rivedrai mai più. E là sarete offerti in vendita ai vostri nemici, come schiavi e come schiave, ma non si troverà il compratore. Fratelli e sorelle, questo è scritto. Scritto nei libri di Giuseppe Flavio. Sono stati 2000 anni così. Quindi, non ascoltare la parola di Dio significa fare un salto nel buio. Per noi, queste cose non sono scritte solo per loro, queste cose sono la testimonianza che Dio è eterno e ciò che dice è eterno. E se noi non ascoltiamo la sua parola facciamo un salto nel buio. Quindi vi era piena libertà anche all'epoca di quando l'uomo è stato creato. E per questo stiamo un po' pagando le conseguenze di un salto nel buio che ha fatto la signora Eva, la nostra progenitrice. E Dio non può tollerare che una creatura dotata di intelligenza e di libertà, cioè vada fuori da quello che è le regole che Dio ha creato. Allora anche noi facciamo un salto nel buio, affidandoci a ciò che non conosciamo, per il puro gusto di sperimentare e di sfidare la legge di Dio. Dice, ma io non la voglio sfidare, invece tu lo fai lo stesso. Lo stesso maligno gioca con le stesse tentazioni che abbiamo visto e che vi ho descritto poco fa. Allora, vedete, oggi si commemorano le vittime dell'Olocausto, ma non ascoltare tutti i comandamenti di Dio e entrare nella bocca di Satana, decisamente, affinché tu sia distrutto. Eppure, in Deuteronomio, il Signore, abbiamo visto adesso, ci fa un lungo elenco, mettendoci in guardia dall'abbandonare o non ascoltare i suoi comandamenti. Gesù, vi ricordate, pianse su Gerusalemme. Perché pianse su Gerusalemme? Perché sapeva chiaramente tutto quello che avrebbe comportato per il suo popolo non solo averlo rigettato i suoi comandamenti, ma aver rigettato la loro salvezza, il loro Dio incarnato, Gesù, il Dio incarnato. E loro l'hanno rifiutato. Sappiamo che non tutti. Ma non è questo il problema. E che cosa è successo? Gesù piangeva a ragion veduta, perché sapeva che avrebbero fatto un salto nel buio. un salto che è durato 2000 anni. Allora, vedete, asteniamoci da qualsiasi giudizio su di loro. Io sono convinto che non siamo migliori, anzi, dobbiamo ricordarci, come dice Paolo ai Romani, che per la loro disobbedienza che è stata aperta la salvezza anche a noi, è stata aperta la porta anche a noi, perché c'è scritto che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare grazie a tutti. Sono cose che non possiamo comprendere, ma le comprendiamo nel momento che abbiamo fede. Perché Gesù dice: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Poi, quando viene il momento della sua morte, in Matteo 15:33, Gesù dice: poi venuta l'ora sesta, che equivaleva a mezzogiorno, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona, fino alle 3 del pomeriggio. Che cos'è questo buio? È un buio totale per quello che l'uomo è, per quello che l'uomo ha fatto, perché non vuole ascoltare la saggezza del creatore, del costruttore della vita, dell'autore della vita, non vuole ascoltare. E allora il buio entra nella vita delle persone, le coglie, e che assieme a queste viene colte, sono colte la disperazione. Allora, se noi non troviamo Gesù, che è la lampada della nostra vita, allora noi vivremo anche noi questo buio, vivremo anche noi nell'incertezza, e soprattutto anche noi scommettiamo in quello che non possiamo scommettere, in un futuro che nessuno di noi conosce, perché il futuro è una cosa buia, non c'è. Noi abbiamo, Gesù ha detto: chi crede in me non morirà mai. Ecco, ma chi crede, non chi ha creduto, chi crede in me è passato dalla morte alla vita, no? Chi crede non è giudicato, non chi ha creduto e non crede più, parla sempre al presente. E allora questa fede è da conservare, è da fare tesoro, farne tesoro di tutte le cose che hai in me. Ma queste cose che sono successe, ma vi sembrano cose da poco? Ma vi sembrano cose da poco? E che noi leggiamo questi brani come se fossero un film che abbiamo rivisto, magari lo riguardiamo, ne sentiamo qualche volta. Sono cose talmente terribili che sono successe sotto i nostri occhi. C'erano tutti i documenti, c'erano tutti i filmati. Ci sono i libri storici che documentano queste cose. Quindi non ci possiamo relazionare così in modo superficiale alla parola di Dio, con quella vana religione, il vano modo di credere. C'è scritto: ora di convertirsi dagli idoli all'Iddio vivente, ma dal vostro vano modo di vivere, dice l'Apostolo Paolo. Ed è una storia terribile quella che abbiamo letto, che appunto è riportata anche dallo storico Giuseppe Flavio sulle guerre giudaiche. Vi furono fino a 1.100.000 morti, non dico poco. Altri furono riportati schiavi in Egitto, ma non si trovò il compratore. Ecco, l'ultimo versetto: e l'Eterno ti farà tornare in Egitto su navi, versetto 68, per la via della quale ti avevo detto, non la rivedrai mai più. E là sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi comprerà. Insomma, ma è una cosa tremenda, manco gratis, ma neanche gratis. Questo queste cose sono documentate, cari fratelli e sorelle. Allora, per favore, non banalizziamo, ma io dico nessuno banalizza, ma non facciamo, non leggiamo queste cose come stessimo leggendo un libro qualsiasi, ma ricordiamoci della serietà, della severità, perché come dicevamo in altre occasioni, il sangue di Cristo è una cosa sacra. Ora noi non sappiamo più, soprattutto nei nostri giorni, nella nostra civiltà della comunicazione, cosa è sacro e cosa è profano. Ma invece i credenti lo devono sapere, che cosa è santo e che cosa è profano. E allora noi facciamo spesso di tutta l'erba un fascio e per questo rischiamo di diventare insensibili spiritualmente. E poi capita di sentire qualche fratello, qualche sorella che credono da anni ma sono diventati insensibili. E Gesù dice che se nelle lampade viene meno l'olio, ovvio che siamo disordinati, perché non abbiamo una relazione con Dio stabile, ma seguiamo semplicemente dei riti, la domenica andiamo al culto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, non ascoltare la parola di Dio, se non l'ascoltiamo, siamo già nel buio e nell'angoscia che coglierà tutti gli increduli. Tutti gli increduli, nessuno escluso. Allora, non saranno, vedete, i nostri amici, i quali noi diamo tanta importanza a quello che dicono, la loro considerazione. Non saranno i nostri amici a salvarci e neanche le nostre convinzioni, perché abbiamo rigettato la parola di Dio nella nostra vita. L'abbiamo rigettata. E quindi come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ma perché ci viene ripetuto? Perché Paolo lo sottolinea con tutta questa forza? Benché qualcuno dica che non è certa che la lettera agli ebrei sia stata scritta da Paolo, non importa, è parola di Dio in tutto e per tutto, è una cosa più che certa. Non è questo che ci interessa. Ma se è scritto così, perché l'autore di questa meravigliosa lettera, che è un'altra lettera che ti penetra dentro come un pugnale, entra nello spirito e ti fa capire veramente l'opera di Dio, ciò che il Signore ha compiuto, pagando Egli stesso, entrando Egli stesso nel Tempio, non con sangue non suo, ma col suo proprio sangue, che non era il sangue dei capri, degli agnelli, eccetera, ma col suo proprio sangue. Ecco perché chiunque è un blasfemo, chiunque pensa di offrire un sacrificio diverso, virtuale, come si può offrire un sacrificio virtuale? Ma no, ragazzi, dice, fratelli cari, ma pensiamoci un secondo, perché il Signore ci vuole liberare, altrimenti anche noi dobbiamo guardare i messaggi dal cielo. E sapete, in questo ultimo secolo si sono moltiplicati a dismisura, ci sono apparizioni in tutti i posti, no? Persone che blaterano con la voce, ma li vedi che sono falsi come Satana al loro volto. Uguale, provate a guardare le leggende di Međugorje, provate, vi renderete conto che è proprio la falsità in persona che c'è lì, che si trova lì, uno spirito di bugia, di falsità. Allora, queste cose sono successe, succedono ogni giorno, non dobbiamo pensare che sono cose che intanto non gli dobbiamo dare nessuno. No, no, noi dobbiamo dare tutta l'importanza a queste cose, non tenendone conto, perché noi non vogliamo avere niente a che fare con questo, ma il Signore ci chiama alla conoscenza, attraverso questa conoscenza possiamo avere la capacità, la forza viene attraverso la conoscenza. Quando è che tu vedi bene un dipinto? Quando vedi che tutte le pennellate sono al loro posto, il mosaico si è compiuto, allora vedi bene, poi vai nei dettagli e vedi sempre un qualcosa di meraviglioso. Ma se tu vedi a sprazzi, capisci poco. Allora, Gesù ha detto ai suoi: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Non ci ha detto, vedi, abbiamo letto prima, il versetto 47 dice: poiché non hai servito l'Eterno il tuo Dio con gioia e allegrezza di cuore, per l'abbondanza di ogni cosa. Non è che ci vuole dei martoriati. Questi che si inventano delle cose che non ci sono. Ascolta la parola del Signore. Sii sottomesso a Lui. E vivi felice la tua vita. Che il Signore non vuole stressarti. Solo i pazzi pensano quello. Che Dio ci voglia provare, ma chi ci deve provare? Ci conosce da quando eravamo ciliegio, ci conosce. Da quando eravamo nel grembo di nostra madre, prima che nascessimo, ci conosce. Cosa volete? Cosa ci deve? State scherzando? Ma vogliamo scherzare. E allora è questo: perché non hai servito l'Eterno il tuo Dio con gioia e allegrezza di cuore, per l'abbondanza di ogni cosa? Allora entrerai in tutte le difficoltà del mondo. A molti di noi è andata ancora bene, tra virgolette. Ma perché? Perché c'è scritto che se tu non sei corretto, cosa c'è scritto? Che Dio corregge, castiga quelli che egli ama. E ma allora dice in contraddizione con quello che stai dicendo prima, ma no, affatto. Perché vuol dire che tu hai bisogno di essere corretto. Dice, ora se tu non sei corretto, sei un bastardo. Lo dice. E quindi non sei figlio. Non sei figlio. Ma se tu sei figlio e sei fuori strada e vai fuori strada, quello è uno schiaffone non per provarti, ma uno schiaffone per correggerti, perché i genitori cosa fanno per correggerti? È la stessa cosa. Ora dice che voi, dice, chi di voi, dice Gesù, dà a un figlio che gli chiede un pane gli dà una pietra, o se gli chiede un pesce gli dà un serpente? Dice, voi che siete malvagi, tanto più il Padre vostro che è nei cieli, che conosce, che ci ha creati e conosce tutte le nostre esigenze. È solo che noi stiamo sempre di qua, eppure il velo si è spaccato, il velo del Tempio, alla morte di Gesù. Ecco, si è rotta questa separazione, noi possiamo accedere alla presenza di Dio direttamente, perché ora c'è un sommo sacerdote che intercede per noi. Intercede il Paracleto, l'Avvocato, Gesù, perché egli stesso ha pagato per noi il prezzo, davanti al giudice, a tutti i soldi che gli siamo costati, cioè il suo sangue, che non è denaro così. Ecco perché non servire il Signore con tutto il nostro cuore, con gioia e allegrezza e abbondanza di ogni cosa. E Gesù non dice niente di diverso. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. È così difficile, perché siamo noi difficili, perché veramente siamo duri di cuore e non vogliamo, non abbiamo amore per Lui, abbiamo amore per altri, abbiamo amore per per tutte le cose del mondo, per storie che non conosciamo neanche, per la politica, per quello, abbiamo tanto amore per tutte queste cose e ci incendiamo anche per queste cose qua, che sono meno che spazzatura. Agli occhi di Dio sono meno che spazzatura, ancora meno, e rischiano anche di sporcarci, quando dobbiamo avere chiaro nella nostra vita che queste parole di Dio e che non può essere messa in discussione. E io non cederò mai, mai, a quello che il Signore ci ha insegnato, a quello che è corretto. Perché lasciare quel che è naturale per l'innaturale è un salto nel buio. È un salto nel buio. E il mondo sta facendo un salto nel buio, uno dopo l'altro. Perché ha deciso che ha messo Dio fuori dalla propria vita. Cioè ha preso l'autore della vita e ha detto tu non ci sei, comandiamo noi qua. Hai capito? Allora serviamo il Signore, l'Eterno, con gioia e allegrezza, per l'abbondanza di ogni cosa. Ecco, e se tu non hai creduto con il cuore, vana è la tua fede, è perfettamente inutile, con i tuoi sforzi ancora di più. Allora pensiamo bene, cari fratelli e sorelle, cari giovani, se ascoltare la parola di Dio per Israele è stato il tutto o il meno, lo sarà maggiormente per noi, vista la loro esperienza. Vista la loro esperienza. Allora, va bene farsi delle domande sulla crudeltà dell'uomo e sulla sua disumanità, ma ascolta e approfondisci oggi con diligenza e obbedienza la sua parola, affinché possiamo scampare a tutto il male che c'è nel mondo. Gesù ce lo insegna. E vi ricorderete anche nel capitolo 24 di Matteo e altro, quando parla della grande tribolazione, quando parla di tutto ciò che sta per avvenire nel mondo, ma dice io prego per voi, Gesù, perché voi possiate scampare a questo e che Dio ci protegga da tutto ciò. E allora non facciamo salti nel buio, cari fratelli e sorelle, ma ascoltiamo profondamente. Prendiamo la parola di Dio è spirito e verità, è questo che conta. Non prendiamo la parola di Dio per trasformarla solo nei benefici della vita quotidiana, ma in un rapporto, perché quello dice chiaro, perché non hai servito l'Eterno il tuo Dio con gioia e allegrezza. Invece noi serviamolo con gioia e allegrezza, obbediamo a tutto quello che Lui ci chiede. E allora la nostra vita cambierà in meglio, possiamo vivere tranquilli e sereni. E se abbiamo bisogno di qualche cosa, chiediamola a Lui. E voglio leggervi questo, che per concludere vado in Efesini, ecco il capitolo 3, e poi leggo questo, credo che se no qua datemi solo tempo, che eccolo qua. Quando Paolo prega agli Efesini. Per questa ragione, io sto leggendo capitolo 3, dal versetto 14. Per questa ragione, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Perché vi dia, ecco, questa è la preghiera di Paolo. Che amore che aveva Paolo. Perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con la potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Oh, nell'uomo interiore. Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Hai capito? Affinché radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. E non è sufficiente questo. Ora a colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Addirittura non abbiamo neanche bisogno di chiedere, se chiediamo va al di là, lo dobbiamo chiedere, va al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Ma quale Dio è questo? Quale Dio è questo? E per questo motivo che dobbiamo servire il Signore con gioia, ascoltando la sua parola, non facciamo mai salti nel buio, perché veramente ascoltiamo fino in fondo quelli che sono i suoi comandamenti. Non usciamo mai da questo binario, perché ci porta inevitabilmente a sbandare. Sia il nome dell'Eterno, benedetto in eterno. Grazie per Gesù Cristo. Grazie Signore Gesù che ora intercedi per ognuno di noi, perché tu sei il nostro avvocato e hai pagato a spese tue, hai pagato la nostra salvezza, mica poco, mica con le barzellette che ci raccontiamo, eh? E qua e là, gloria a Dio, e sì, tutto bene. Certo che la gloria è solo di Dio, e chi lo mette in dubbio? Ma ha pagato Lui tutto la nostra incapacità, i nostri prezzi. E io di questo piego le mie ginocchia, dice Paolo, davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con la potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Amen.